Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di Metroid.
Ma prima di cominciare parliamo di qualche news. Questo è un episodio a cifra tonda, quindi abbiamo deciso di mettere un altro videogioco molto importante per la storia dei videogiochi. Fateci sapere ad esempio se vi piace che ogni tot episodi vi portiamo veramente uno di quei super mega classiconi. Per farlo potete scriverci direttamente su Instagram cercando Enciclopedia dei videogiochi, trovate l'account che utilizziamo per condividere quelli che sono i trailer, quelli che sono dei momenti insomma dell'enciclopedia dei videogiochi e ci vediamo direttamente là.
E ora un po' di musica.
È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbalu 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadeivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Metroid, uscito nel 1986, sviluppato da Nintendo R&D 1 Intelligence System e pubblicato ovviamente da Nintendo per Nintendo Entertainment System, ovvero la prima console, il NES. È un action adventure, non ancora Metroidvania come prenderà il nome, era solo un action adventure a tema sci-fi.
C'è lo zampino di Intelligence System, che è una casa di sviluppo di developer molto molto famosa e che è sempre stata in congiunzione con Nintendo stessa. Infatti reparto ricerca e sviluppo 1 di Nintendo è proprio quella che ha creato Super Mario, ha creato Duck Hunt, tutti i primi giochi del Famicom o come lo conosciamo noi NES e tante tante altre cose. Metroid è uno dei tanti franchise che nasce proprio in questo periodo qua, stiamo parlando del 1986, poi ovviamente tutti gli anni sono successivi, cioè 86 in Giappone, poi 87 in America e 88 in Europa, c'è sempre quasi un anno di differenza o sei mesi di differenza tra uno e l'altro. Non c'era ancora l'uscita tutti quanti belli insieme e la cosa interessante dello sviluppo di questo gioco è che deriva un po' da quello che è stato sperimentato fino adesso. È uscito Super Mario, è uscito The Legend of Zelda, che tra l'altro abbiamo già trattato, e gli sviluppatori che lavorano tra l'altro in un ambiente molto free, quindi abbiamo sia chi crea la musica che chi crea la grafica che collaborano contemporaneamente insieme al gameplay vero e proprio. La parola che viene utilizzata molto molto spesso è la non linearità. e Metroid è proprio uno dei primi giochi che ne fa tesoro di questa, di questo concetto, e lo sviluppa il più possibile creando questo Metroid che sarà la partenza di qualcosa molto molto più interessante che verrà sviluppata poi in seguito creando anche un genere completamente nuovo.
Esatto, perché c'è da dire che dopo questo primo capitolo per Nintendo e poi tutti i successivi capitoli hanno mantenuto la longevità di questa serie che ancora oggi sforna dei titoli a distanza di tempo più o meno definita, ma ancora soprattutto questo classico per il NES è sempre uscito fuori, è stata fatta una riedizione per Game Boy Advance e poi è sempre stato anche disponibile negli shop Nintendo anche per la Wii U e per le console successive.
Una ispirazione per questo titolo particolare, visto che siamo negli anni 80, è Alien e soprattutto Geiger. Il modo di disegnare le creature dei film di Geiger vengono poi ad influenzare quelli che saranno i mostri all'interno del gioco, un po' meno il design dell'armatura di Samus, ma più che altro quelli che sono i mostri e quella che è l'atmosfera generale però del primo Alien, quello del 79, che non era quello che poi è diventato Aliens, un po' molto più action e con molta più roba, ma è proprio l'atmosfera di tensione e di claustrofobia che questo mondo ti dà, una mappa molto grande che non abbiamo tra l'altro nel gioco a disposizione e che sarà una pecca insomma per molti dei fan della serie, perché verrà aggiunta già nel titolo successivo, ma ti dà proprio questo senso di perderti all'interno di un mondo sconosciuto e alieno.
E tutto questo è anche molto enfatizzato sulla colonna sonora, sulle tracce che ci accompagnano nell'avventura di questo primo Metroid. Sono molto d'atmosfera e per quanto è il comparto tecnico limitato della console Nintendo, però per quanto minimale rendono bene il concetto proprio di mondo alieno e essere praticamente intrappolati, e quindi anche questo si aggiunge ai riferimenti ad Alien.
Iscriviti al canale YouTube @edvideogiochi dove puoi trovare la versione video del podcast, estratti, short e tanto tanto altro.
Come quasi tutti i giochi di quegli anni, la storia ci viene data nel videogioco molto scarna. Infatti avremo solo una piccola casella di testo, dopo alcuni secondi, se non avremo premuto lo start per iniziare il gioco, ci verrà fatta una breve comunicazione della nostra missione, come se avessimo ricevuto un telegramma dal nostro capo. E in realtà lì bisogna andare, come sempre, nel buon vecchio manuale del gioco, dove viene spiegata sia la storia e anche un po' di creature che incontreremo. Quello che veniamo a sapere è che nell'anno cosmico 2000, quindi 20 anni fa, se vogliamo essere sinceri, 20 anni fa viene fondata questa federazione galattica di vari pianeti, tra cui anche il pianeta Terra, che decidono di unirsi e prosperare a vicenda con tutte le conoscenze, quindi anche il pianeta Terra ha la sua evoluzione, quindi ci sono i viaggi spaziali, le astronavi, il classico futuro che si vedeva negli anni 80, solo che ovviamente con questa prosperità e gli anni passano ci sono anche i pirati spaziali, perché ovviamente ci sono tutta questa ricchezza e prosperità, i pirati spaziali vogliono questa ricchezza, quindi negli anni assaltano continuamente le navi cargo, soprattutto le navi cargo.
Viene quindi scoperta a un certo punto la razza dei Metroid, che dà proprio il titolo a questo gioco in particolare e poi a tutta quanta la saga successiva. Intanto Metroid è una crasi di due parole, perché è Metro Android, e quindi è creata questa parola completamente nuova. Cosa sono i Metroid? Sono delle creature simili a meduse che hanno il potere di risucchiare l'energia vitale dalle proprie prede, e queste sono delle creature che vengono create da una razza estinta che sono i Chozo, che è questa razza di cui se ne sente parlare all'interno del gioco e all'interno dei capitoli successivi, ma che effettivamente non esploriamo mai, è come una razza da tempo andata, e i pirati spaziali di cui parlava Yuga prima vogliono mettere le mani su questi Metroid. Noi siamo Samus, un cacciatore di taglie che si mette alle calcagna di questi pirati spaziali sul pianeta Zebes, o nell'originale viene chiamato Zebet, cioè il solito discorso del TH che viene tradotto in S tra le traduzioni giapponesi. giapponese e inglese.
Infatti c'è il dibattito quale delle due sia giusta, alcuni dicono Zebes, alcuni Zebet. Pianeta che si viene a scoprire è il covo del capo dei pirati spaziali, e quindi la missione di Samus è sconfiggere, distruggere i Metroid prima che vengano usati come arma batteriologica, e anche fermare i propri pirati spaziali in modo da riportare la pace nel mercato cosmico.
Questa trama è molto lineare per come viene presentata. Samus viene mandato sul pianeta per sconfiggere i cattivi e basta. Quindi troveremo all'interno del gioco due boss fight con i luogotenenti dei pirati spaziali e poi un boss finale che sarà Mother Brain, o il cervello madre, che dovremo sconfiggere. Abbastanza lineare la trama, ma molto molto non lineare quello che è il gameplay. Infatti credo sia proprio il punto di vantaggio questo. Stiamo parlando del 1986, quando i videogiochi non avevano granché di storia, e non era quello che voleva il pubblico voleva qualcosa di gameplay, proprio giocare, provare, riprovare, cercare di scoprire vari trucchi, vari segreti all'interno del gioco. Il videogioco era proprio ancora figlio di arcade del passato, e quindi c'era questa voglia di giocare più che di vivere una storia. E poi vedremo che ci sarà un'evoluzione all'interno di Metroid, perché pian piano verranno inseriti degli elementi sempre più ricchi di trama, con tutti quanti i retcon del caso, perché partono con una trama semplicissima che poi si complica man mano che andremo avanti, perché avremo dei remake, dei sequel, dei prequel e tanto altro.
Ecco, in questo caso ci tengo subito a fare un paragone, siccome la cosa che viene subito all'occhio è il background dello schermo, dei livelli che affrontiamo, che è completamente nero, quindi siamo come se fossimo sempre all'oscurità. Ecco, anche in questo caso sia la grafica, per quanto appunto minima, e soprattutto la musica giocano un ruolo importante, perché se pensate che anche ad esempio i livelli del castello di Super Mario sono anche quelli con lo sfondo nero, però la musica è più, per quanto sia comunque di tensione, sia molto più allegra di quella di Metroid. E in questo caso quindi Metroid, con lo stesso background, con la stessa palette grafica se vogliamo dire, grazie alla musica diventa più, anche un po' più di paura, un po' più di tensione, a significare proprio il fatto che abbiano centrato in pieno il setting, lo stato morale che questo gioco vuole trasmettere.
E ti do ragione su questa atmosfera, e credo sia anche merito del protagonista, perché mentre in Super Mario abbiamo un personaggio colorato, divertente, italiano, stereotipato, e anche i mostriciattoli sono comunque carini da vedere, qui abbiamo dei mostri che sono inquietanti perché sono ispirati appunto a un immaginario tipo quello di Geiger, e il protagonista ha questa armatura, quindi non vediamo il viso, non vediamo il volto, e potrebbe essere tranquillamente un alieno anche lui, e ha questa armatura che lo rende molto standard, molto impenetrabile.
E questa armatura è un'armatura speciale, perché noi siamo il miglior agente della Polizia Galattica, questo sì, però la nostra armatura è assai speciale perché è stata costruita dagli stessi Chozo che hanno creato i Metroid, e questa armatura, che poi appunto è diventata iconica con i suoi colori e il suo design, ci permette svariati poteri. La nostra arma base infatti è un po' come Mega Man, il nostro cannone a corto raggio, che inizialmente ci servirà per distruggere i mostri che da subito ci verranno incontro, però il gioco ci mette subito un'altra arma a disposizione, più che arma un'altra meccanica a disposizione, la troveremo subito dopo la prima schermata di gioco.
Infatti, e questa è una cosa secondo me molto importante proprio dal punto di vista di gameplay, fino adesso i platform bidimensionali sono stati a scorrimento verso destra, quindi vai a destra per finire il livello, questa è l'informazione che hanno i videogiocatori. Metroid già comincia a sovvertire questa aspettativa, perché il primo power up, che è un power up tra l'altro permanente, non come le stelle di Super Mario che sono temporanee, dovremmo andare a sinistra a prenderlo, e questo power up è la Morph Ball, la palla in cui potremo tramutarci, quindi l'armatura si trasforma in una palla e ci permette di occupare meno spazio per passare attraverso tubi, a passare attraverso passaggi segreti, perché ce ne sono parecchi, e quindi abbiamo questa non linearità già nella primissima schermata, perché non siamo nell'angolino, la mappa mentale che ci facciamo del gioco, e che siamo nella prima casella come in una pagina di un libro, la prima a sinistra, si inizia a leggere da in alto a sinistra, almeno nella cultura occidentale, ma invece in questo caso siamo in mezzo, infatti abbiamo tutto quanto il mondo di gioco di cui ci faremo questa mappa mentale, che è sotto di noi, ma è tutto intorno a noi, veramente ovunque.
Esatto, perché questo gioco non va a livelli, ma è un livello unico, perché è la mappa vera e propria di questo pianeta, e quindi noi non cambiamo mai un livello, cioè non c'è mai una schermata livello completato, livello 2 o mondo 2 o quello che siamo stati abituati fino a questo momento, bensì continueremo a esplorare, perché cambierà sì il background con i vari colori, e quindi avremo l'idea, la sensazione di aver cambiato zona, ma farà sempre parte dell'unica mappa. Infatti la mappa del gioco, il design proprio della mappa di Metroid, è fatta apposta che sia un'unica griglia, è stata divisa a più schermate, però che fanno parte appunto di un unico disegno.
E dal punto di vista tecnico è veramente particolare, perché stiamo parlando di un gioco su NES a 8 bit, con tutte le limitazioni del caso, mettere una mappa di gioco così grande, ne abbiamo già parlato quando abbiamo parlato di Zelda, che tutta la mappa è contenuta nella grafica del gioco. Qui ci sono stati tanti trucchetti di la palette leggermente modificata, cambiare un pixel qua, un pixel là, ti permette di avere aree completamente diverse. E queste aree che compongono l'intera mappa di gioco sono accessibili a step, perché sì, il gioco è non lineare, ma ci sono delle zone che effettivamente non possiamo raggiungere, a meno che non troviamo i vari power up che saranno disseminati in tutto quanto il mondo.
E quello fondamentale per procedere è il power up che ci fornisce i missili. Avremo questa arma secondaria con i missili, che in questo caso saranno contati, quindi non saranno infiniti come l'arma base, quindi dovremo anche andarli a cercare, questi power up che ci forniranno di missili e ci aumenteranno il numero minimo che possiamo averne, quindi la riserva che potremo trovare, perché anche uccidendo i nemici potremmo averne. E questi missili ci servono perché alcune schermate di gioco sono bloccate da delle porte, solitamente sono azzurre, quindi ci basta sparargli un colpo normale per aprirle, invece ci saranno delle porte, in questo caso come se fossero porte di energia di una classica astronave di fantascienza, che potrà essere distrutta solamente con un certo numero di missili, quindi non solo uno, magari appunto ne abbiamo solo uno, non riusciamo a buttarla giù e quindi dovremo comunque andarli a cercare altri, e questo in un certo senso ci obbliga ad esplorare, perché dobbiamo andare a trovare le munizioni necessarie. E quindi un altro sintomo e un altro esempio di come questo gioco sia claustrofobico e abbia una certa urgenza.
Una serie di power up interessanti sono quelli alla nostra arma base. Come dicevi, noi abbiamo un raggio che può sparare una serie di palline da tennis, come le chiamavo io quando l'ho visto la prima volta questo gioco, che sono a corto raggio, quindi possiamo estendere a un'arma a lungo raggio che arriva fino a fuori dallo schermo. Ma c'è la limitazione, che c'è anche in Mega Man, visto che l'abbiamo citato prima, del fatto che possiamo tenere tot proiettili a schermo, che sono 3 in questo caso, poi non possiamo più sparare, dobbiamo aspettare che l'ultimo esca dallo schermo. Questa è proprio una limitazione del Famicom che conosciamo. Questo raggio lo possiamo trasformare poi nel raggio gelo, che sarà il raggio congelante con cui potremo congelare i nemici, e sarà meno potente in realtà del raggio iniziale, ma congelare i nemici ci aiuta, anche perché ci sono dei nemici che sono immortali, che però congelandoli ci fanno da piattaforma per raggiungere delle zone inaccessibili se non trasformando questi nemici in piattaforme. Inoltre abbiamo anche una versione a onda, un super raggio chiamiamo finale, che sarà utile per sconfiggere i nemici più ostici, perché man mano che ci addentriamo su questo Zebes troviamo nemici sempre più forti, e quindi utilizziamo molti più colpi per ucciderli, e avere qualcosa di più forte aiuta parecchio.
Oltre a questo c'è anche una cosa molto interessante, un altro power up che si può usare solo quando si è nella Morph Ball, quindi lo stato di essere una pallina che gira nei cunicoli, non abbiamo solo questa abilità solo per spostarci, ma abbiamo la possibilità anche di in questa forma di lasciare delle bombe per distruggere i blocchi che ci ostruiscono il passaggio e ci permettono anche di saltare, perché noi siamo in balia dell'onda d'urto di queste bombe.
La cosa interessante di questo gioco è che il salto che abbiamo a disposizione non lo possiamo fare con la sfera, in modalità sfera non possiamo trasformarci a mezz'aria, come succederà tra l'altro nei capitoli successivi. Qua dobbiamo semplicemente strisciare, rotolare anzi, con la nostra morfosfera, e possiamo usare la bomba appunto per raggiungere degli scalini anche di un quadrato superiore, non dico pixel, ma in realtà sono dei quadratini 8x8, 16x16, insomma, da passare, quelle che sono le caselle di gioco. Inoltre abbiamo anche ad esempio gli stivali dell'ipersalto, che ci permettono di saltare più in alto e raggiungere zone inaccessibili, quindi congiuntamente a quello che è il raggio gelo possiamo andare verso l'alto. E abbiamo poi la termotuta, che ci permetterà di correre invece sulla lava, perché ci sono delle zone in cui moriamo e correre sulla lava ci è utile per, ad esempio, mi ricordo una parte particolare dove c'è una caverna nella lava e tu devi trasformarti in pallina, rotolare sopra la lava per raggiungere questa caverna, che ti dà ad esempio un power up di missili.
Ecco, hai fatto giusto l'esempio di quando si ha la termotuta, che si può andare nelle fiamme e andare avanti su una caverna che prima era inaccessibile. Ricordiamo che questo gioco non ti dice queste cose, quindi una volta che si è preso il power up e letto eventualmente cosa fa nel manualetto, sta al giocatore stesso tentare, quindi anche rischiare di perdere energia per scoprire queste cose, che al di là dei segreti sono anche cose che ti permettono proprio di andare avanti nel gioco. E quindi non è cosiddetto proprio un gioco di quegli anni là, che non lesinavano certamente in difficoltà.
Credo sia proprio un punto di forza di questo gioco, giocarlo adesso con walkthrough e soluzioni e questo e quell'altro non rende nella stessa maniera, perché è uno di quei giochi che la prima volta che ci giochi ci metti tantissimo ed è bellissimo così, la seconda volta che ci giochi conosci le cose, però la mappa è abbastanza complessa da non fartela memorizzare subito, quindi ha sicuramente una rigiocabilità molto alta, fino poi a perfezionarlo, a farlo diventare del speedrun, che ancora oggi sono sempre più corte, perché effettivamente si scoprono glitch, bug, passaggi segreti e di tutto e di più che gli speedrunner sono bravissimi a trovare e riescono a finire il gioco in veramente pochissimo.
Il fatto di finire il gioco sempre più velocemente nel minor tempo possibile è anche una caratteristica implementata nel gioco. Infatti, in base al tempo che ci metteremo per completare questo Metroid, avremo finali differenti. Quindi, anche senza dirlo, c'era già un invogliare il giocatore a migliorarsi, come può essere anche, mi viene in mente, Resident Evil, che in base al numero di ore che ci mettevamo avevamo dei finali differenti. Anche in questo caso, o se vogliamo dire in questo caso, visto che era molto prima, abbiamo la possibilità di farlo, e per raggiungere il finale in questo caso dovremmo, prima di andare a sconfiggere Mother Brain, dovremmo sconfiggere i due logotenenti, che una volta armati di tutte le nostre abilità, le nostre skill, i nostri power up, dovremmo affrontare in battaglie che sono molto dure, anche se il metodo una volta scoperto è molto semplice, però non è così immediato, quindi è comunque una sfida decisamente ardua, perché non solo gli schemi sono difficili da superare, ma proprio queste due boss fight, perché non sono tante, alla fine i boss sono tre, i due logotenenti e Mother Brain, però ci mettono parecchio in difficoltà, almeno la prima volta che li incontriamo. Fatto questo, vedremo proprio perché si aprirà, perché fino adesso avremmo trovato l'unica stanza che non potremo superare, perché ci sono due statue che sono a forma di due logotenenti che dovremo attivare una volta sconfitti per accedere all'ultima fase del gioco, che si chiama Turian, il centro del pianeta.
A differenza di tutte quante le aree che abbiamo visto finora, che sono sì tutte diverse, ma sono tutte naturali in un certo senso, perché abbiamo una zona cavernosa, una zona col ghiaccio, una zona viola, una zona verde e una zona con un sacco di lava ed è viola, scura, rossa, molto colori accesi. Qua abbiamo una zona molto tecnologica, molto grigia anche, quindi si vede che è un'area completamente diversa dalle altre e è disseminata di un nemico particolare che sono proprio i Metroid, quindi c'è il feeling da siamo alla fine del gioco. È un'area molto lineare, quindi completamente diversa da tutto quello che abbiamo visto finora, ma allo stesso tempo la zona per arrivare al boss finale è fastidiosissima secondo me, perché ti fa perdere un sacco di energia se non sei bravo, devi aprire una serie di portali solo per andare ad affrontare il boss, e se muori lì non è che rispawni lì, devi rifarti tutto il pezzo fino a quel punto lì, che è una cosa non facilissima da fare. E poi abbiamo Mother Brain, che è un boss statico, tutti i nemici sono statici in questo caso, ma dovremmo stare attenti a tutti i proiettili che ci spara e ai vari Metroid che ci attaccheranno, quindi più che la boss fight stessa è proprio il percorso fino alla fine che è molto complicato, a differenza di ad esempio un Super Mario quando affrontiamo Bowser, che effettivamente abbiamo un boss finale, in quel caso non lo combattiamo neanche in Super Mario, o in uno Zelda in cui abbiamo un boss che si muove e noi dobbiamo attaccarlo. In questo caso abbiamo una cosa un po' più statica e più difficile, ma soprattutto per l'ambiente circostante.
Sembra un boss da space shooter, dove sono fermi, che sono parte dello scenario, e ci sono un sacco di proiettili che ci vengono incontro, quindi mi ha ricordato un po' questa tipologia di boss. Però in questo caso, una volta sconfitto, anche in questo caso è un boss portante, perché subito dopo essere esplosa partirà un countdown per l'esplosione della base, e quindi la nostra missione non sarà finita, perché avremo una sessione platform abbastanza ostica, perché ci sono delle piattaforme veramente strette, veramente lo spazio è veramente minimo, e avremo però il tempo è abbastanza generoso, quindi dovremmo saltare fino in superficie per scappare dall'esplosione della base.
Arrivati finalmente fuori, ovviamente ci sarà il titoli conclusivi che dicono congratulazioni, ce l'hai fatta, great dirà il gioco nella traduzione inglese, e ci sarà Samus lì, che sarà diversa a seconda di quanto tempo ci avremo messo. Vi faccio notare come il tempo di conclusione di questo gioco vari completamente, infatti se ci mettiamo più di 10 ore Samus sarà di spalle, se ci mettiamo dalle 5 alle 10 ore Samus con la sua armatura saluterà, se ci mettiamo dalle 3 alle 5 ore vedremo Samus ma senza il metto, e quindi vediamo che è una ragazza, è una ragazza con i capelli, o comunque con i capelli lunghi. Se ci mettiamo tra le 1 e le 3 ore vedremo Samus senza la propria armatura, sarà con una tuta, e poi se ci mettiamo sotto l'ora vedremo Samus in bikini, che è un piccolo easter egg finale, ed è una cosa che ha stupito molti, perché tutti giocano con questo personaggio molto cupo, molto inquietante per tutto il gioco fino a questo punto qua, e poi si scopre che è una ragazza. Questa è un'idea che è venuta fuori durante il development del gioco, quando vi dicevo c'era questo ambiente molto libero, e ad un certo punto il compositore, un po' per scherzare, fa: ma se fosse una ragazza Samus? L'idea è piaciuta talmente tanto che è stata implementata ambientata proprio nel gioco, e da lì in poi la lore spiegherà perché una ragazza, le sue origini, eccetera eccetera, ma in questo caso era semplicemente un easter egg.
E da un easter egg all'altro, non abbiamo ancora parlato del sistema di salvataggio che ha Metroid. Infatti, in realtà, prima di essere uscito per Nintendo, dove è la sua versione più famosa, è uscito per Famicom Disk System in Giappone, che a differenza appunto delle cartucce del Nintendo aveva un sistema di salvataggio tipo quello di The Legend of Zelda. In questo caso qui, per questioni di spazio, hanno deciso di usare un classico metodo a password, quindi ogni volta che decideremo di spegnere il gioco o perderemo la vita, ci verrà segnata una password che ci farà riprendere dallo stato precedente. In questo caso qui ci sono anche degli easter egg, nel senso che ci sono alcune password che ci permettono di avere vite infinite, energia infinita, sparo infinito, quindi dei trucchi nelle password di gioco, e alcune addirittura ci permettono di usare Samus senza armatura, quindi sono delle cose proprio nascoste dai programmatori, come in questo caso il colpo di scena finale. Lo trovo molto interessante che abbiano speso così tanta cura per lasciare tutti questi indizi, vuol dire che ci credevano parecchio, proprio si vede che Metroid era un prodotto su cui puntavano molto.
Un'ultima cosa che vi segnalo io è che questo gioco può essere ancora giocato adesso, e c'è una bellissima community secondo me dietro, tramite l'emulazione e tramite i randomizer, che è una cosa bellissima secondo me di questi giochi, perché offrono ancora più rigiocabilità. C'è quello di Zelda, c'è quello di Mario, in un certo senso quello di Mario, ma soprattutto quello di Zelda e quello di Metroid sono fatti molto molto bene. Perché cosa vuol dire un randomizer? È lo stesso gioco hackerato, o hackato si dice in gergo, perché il gioco semplicemente sposterà i vari power up in giro per la mappa, sostanzialmente mantenendo quella che è comunque la possibilità di finire il gioco, perché c'è, semplicemente vi dà i power up in un ordine diverso, ed è una cosa molto interessante, molto bella con Zelda. Non abbiamo parlato dell'episodio, però è meglio citarlo adesso. E Metroid è anche molto molto figo, quindi se avete fortuna potete iniziare con raggio congelante subito e non avete la Morph Ball, che però vi dovrà costringere a trovare altri modi per esplorare la mappa.
Questo era Metroid, un signor classico del videogioco che siamo molto felici di aver trattato in questo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi. Io gli do 7 Morph Ball su 10, che può sembrare un'eresia per quello che è questo classico, però come sua prima versione, più che la giocabilità, una cosa che mi ha attirato è l'ambientazione, il senso di claustrofobia e in un certo senso un gioco horror, perché è preso da Alien. Mi sono soffermato più ad assimilare quello e la musica che gameplay in sé, che alla fine è un puzzle game alla Mega Man, se vogliamo dire, anche se non lineare. Ho apprezzato più quello che il gameplay, ovviamente è invecchiato bene, ma anche no, quindi vedendo appunto le altre, anche solo il rifacimento per Game Boy Advance fa invecchiare un po' peggio questo gioco. E tu, Ace, cosa ne pensi?
Io decido di dare 8 meduse su 10, 8 Metroid proprio, perché credo che questo gioco sia fondamentale ovviamente nella storia dei videogiochi, ha creato uno dei generi che preferiamo, che è il Metroidvania, e a differenza tua, nel remake che è stato fatto, secondo me sono state aggiunte delle cose che non andavano aggiunte, proprio perché tolgono quello che era il bello di questo primo capitolo, il fatto che devi farti tu la mappa mentale. E io sono un fan proprio di poter prendere degli appunti durante un gioco, così come era nei vecchissimi RPG dove non avevi la mappa, dovevi scriverti tu le varie cose, oppure nei fighting game che tutte le fatality te le segnavi e cercavi di riconoscerle. Quindi questo gioco secondo me merita parecchio. Non è ancora così alto proprio perché è invecchiato comunque male, è un gioco per NES, a differenza di un Super Metroid uscito per Super Nintendo, che ancora oggi secondo me è molto giocabile, molto bello graficamente e vario, insomma ci sono delle cose di qualità della vita, proprio di gameplay, che lo rendono senza tempo. Metroid è figlia del suo tempo, però si vede che è un primo tentativo ben costruito, ben congegnato, e soprattutto che fa vedere come la limitazione dell'hardware porti a molte più idee. il fatto che abbiamo questo mondo gigantesco, se uno si mette a studiarlo anche dal punto di vista grafico e di come è fatta la palette, veramente può stare lì un sacco di tempo. E il fatto che ci sia una musica molto minimale, che anche quella è effettivamente dettata un po' dalla limitazione dell'hardware, lo rende veramente un gioco con un'atmosfera. Già quelle quattro note iniziali, che tanto si conoscono e che sentirete durante tutto quanto l'episodio, rendono proprio l'idea.
Siamo arrivati alla fine di questo episodio. Noi, come al solito, vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete lasciarci commenti, recensioni e anche consigli sui giochi che volete che trattiamo nell'enciclopedia dei videogiochi, e soprattutto con dei messaggi vocali che, grazie alla piattaforma Anchor su quale pubblichiamo, c'è la possibilità di aggiungerli all'episodio cui fate riferimento. Inoltre vi ricordiamo che potete seguirci sia su Instagram che su Telegram, a cui potete iscrivervi al gruppo Enciclopedia dei Videogiochi, dove nella nostra piccola community, che sta crescendo pian piano, ogni giorno parliamo di videogiochi di tutta l'epoca, perché sia di retro game ma anche di giochi molto recenti,
oltre che a anche fare un po' di debriefing dopo l'episodio per sapere se vi è piaciuto o meno, e anche per quanto riguarda gli editoriali, che sono degli episodi speciali che ogni tanto saltano fuori sull'enciclopedia come episodi bonus, che stiamo ancora lavorando un po' dietro le quinte per farvi avere. Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste. Be brave.
Basta.
Ecco.